Bene, ben ritrovate e ritrovati, non so bene se ci sia anche qualche... ecco, volentieri sono tornato...
Non si sente?
Non si sente? Così sì. Volentieri sono tornato con voi per proseguire il cammino che abbiamo avviato l'anno scorso. L'anno scorso il nostro obiettivo era quello di ricostruire nelle linee principali quella che è una riformulazione della teologia fondamentale, della sua impostazione, come dicevamo, incentrata in particolare sulla esigenza di mostrare la relazione stretta che deve essere posta tra esperienza cristiana ed esperienza umana. L'antico problema del rapporto tra ragione e fede deve essere ripreso, deve essere rilanciato in questa direzione di una analisi e di una riflessione profonda, critica, su questo rapporto interiore tra l'esperienza che ciascun uomo ha di sé, della propria vita, della propria realtà, del proprio mondo, e la figura che tutto questo viene ad assumere nel riferimento a Gesù Cristo, quindi nella prospettiva della fede cristiana. E come abbiamo cercato di mostrare, la fede cristiana, l'esperienza cristiana non sta sopra, sotto, accanto all'esperienza umana, ma è proprio la stessa esperienza umana che, grazie all'incontro con Gesù Cristo, all'affidamento a Lui e attraverso di Lui a Dio nello Spirito, riesce a trovare la via autentica verso la vita buona, la vita che realizza effettivamente il bene per la libertà dell'uomo. Quindi l'anno scorso abbiamo cercato di disegnare, ecco, questo quadro che fa da sfondo, o se vogliamo porre delle coordinate dentro le quali muovere la nostra ricerca. Ecco, quest'anno proporrei alcuni approfondimenti, o se vogliamo appunto qualche focalizzazione, restringere lo sguardo su alcuni punti che possono esserci di aiuto per andare a scavare, diciamo, più in profondità nel panorama generale che abbiamo tratteggiato nelle lezioni scorse. E allora, nella prima parte del nostro itinerario, no, che prevederà quattro tappe, come l'anno scorso, nella prima parte di cui avete già la sintesi, no, a disposizione, che può favorire anche l'ascolto e, insomma, la interazione, no, nella riflessione che proporrò. In questa prima parte pensavo di fermarmi su un aspetto particolare del grande tema dell'evangelizzazione che ci è stato riproposto con forza dal Sinodo dei Vescovi nell'ottobre scorso, che è stato messo, diciamo così, sullo sfondo dell'anno della fede che stiamo vivendo e che ci accompagnerà fino al prossimo mese di ottobre. Un aspetto di questa sfida dell'evangelizzazione che riguarda in particolare la comunicazione del cristianesimo. La comunicazione del cristianesimo nei due sensi che questo termine può avere: comunicazione nel senso di trasmettere, di rendere partecipe ad altri, comunicare, quindi condividere, spartire l'esperienza cristiana, la comunicazione anche nel senso di trovare il linguaggio per appunto questa trasmissione, per questa condivisione. E quando dico linguaggio non mi riferisco soltanto all'aspetto puramente verbale delle parole dette o scritte, ma il linguaggio che ha a che fare proprio più in generale con tutte le forme di espressione con cui una comunicazione si può attuare. Sappiamo che i gesti, una presenza è altrettanto, o se non di più, comunicativa rispetto al semplice discorso verbale. E allora qui, puntando l'attenzione su questo aspetto, no, dell'evangelizzazione, della comunicazione del cristianesimo, mi fermerò in particolare sulla questione del rapporto tra scrittura e cultura. Scrittura e cultura. Cercherò di far vedere che, a mio avviso, qui c'è uno snodo particolarmente importante sul piano dell'evangelizzazione, della comunicazione della fede nei due sensi che abbiamo detto. Poi nella seconda parte pensavo di toccare altri due punti, per un verso quello della educazione alla fede. Siamo anche nel decennio che i vescovi italiani hanno dedicato al tema appunto dell'educare, no? E quindi pensavo potesse essere utile proporre qualche riflessione su questa tematica. Infine vorrei affrontare un tema a cui abbiamo fatto cenno nell'ultima parte del cammino dell'anno scorso, ma che secondo me merita una ripresa, cioè quella del rapporto tra il cristianesimo e le altre religioni, il dialogo appunto interreligioso. Quindi questo è un po' il menù che dovrei tentare di offrirvi. Spero appunto di riuscire in questi quattro incontri a distribuire in maniera adeguata, no, questa materia, che è certamente piuttosto ricca. Bene, iniziamo allora da questa prima tematica, che, come dicevo, vorrebbe incentrarsi sul rapporto tra scrittura e cultura. Mi servo come avvio, come lancio della riflessione, di una citazione dall'esortazione apostolica che è stata scritta dopo il sinodo dei vescovi dedicato alla parola di Dio, l'esortazione Verbum Domini. Al numero 110, questo documento scrive così: i padri sinodali hanno sottolineato l'importanza di favorire tra gli operatori culturali una conoscenza adeguata della Bibbia, anche negli ambienti secolarizzati e tra i non credenti. Nella Sacra Scrittura sono contenuti valori antropologici e filosofici che hanno influito positivamente su tutta l'umanità. Va pienamente recuperato il senso della Bibbia come grande codice per le culture. Ecco, mi piaceva appunto mettere un po' sullo sfondo della nostra riflessione dedicata al dialogo tra la scrittura e la cultura, in particolare la cultura attuale, la cultura in cui ci troviamo, in quanto questa citazione, no, del Verbum Domini ci dice che in questo dialogo tra scrittura e cultura c'è appunto offerto una prospettiva in qualche modo privilegiata per ripensare la comunicazione del cristianesimo, la possibilità di trasmettere ad altri l'esperienza cristiana, sia a livello di contenuti, sia soprattutto a livello di vissuto. In particolare rifletteremo sul ruolo che il riferimento alla Bibbia può svolgere in questa dinamica di comunicazione, di trasmissione, proprio perché, come accennavano i padri sinodali in quel numero 110 del documento che ho letto prima, da una parte la Bibbia, naturalmente letta alla luce della grande tradizione ecclesiale, la Bibbia costituisce il canone, cioè la norma, la regola fondamentale per il realizzarsi dell'esperienza cristiana in ogni epoca. Non ci può essere un'attuazione della fede cristiana che non riconosca nel riferimento alla Bibbia il suo principio di ispirazione e anche il suo principio di verifica. Come diceva la Dei Verbum, uno dei documenti più importanti del Concilio Vaticano II, la Sacra Scrittura è l'anima della teologia, ma si dovrebbe dire in maniera più generale che la Sacra Scrittura è l'anima dell'esperienza cristiana. E proprio per questo diventa anche l'anima, cioè, come ripeto, il principio di ispirazione e di verifica del pensiero della fede cristiana, che è la teologia. Quindi, da una parte la Bibbia come canone, come regola fondamentale dell'esperienza cristiana, ma dall'altra parte la Bibbia può essere considerata anche come il codice delle culture, dice appunto quel numero del documento. Cioè, cosa vuol dire codice delle culture? Vuol dire che possiamo considerare la Bibbia come il libro che contiene quell'orizzonte di senso, che è capace di portare alla luce, di far emergere e anche di interpretare le grandi dimensioni dell'umano. Quelli che il documento citato prima chiama i valori antropologici, che hanno influito positivamente su tutta l'umanità. Con la Bibbia come codice delle culture, come libro che contiene un orizzonte di senso per ogni uomo, per ogni donna. A volte si dice che la Bibbia è il grande codice dell'Occidente. Ecco, io credo che sia un po' riduttivo dire così. La Bibbia non è solo codice dell'Occidente, cioè della cultura occidentale. E infatti i padri sinodali giustamente non riprendono questa espressione. La Bibbia è piuttosto un grande codice dell'umano, dell'umano che è comune. E da questo punto di vista dicevo che ci offre un orizzonte di senso a partire dal quale leggere l'esperienza umana in quanto tale. Ecco, io credo che il compito di ripensare la comunicazione del cristianesimo richieda in maniera particolare proprio di mettere in relazione il riferimento alla Bibbia come canone, come regola dell'esperienza cristiana, e il riferimento alla Bibbia come codice dell'esperienza umana. Vedete che siamo sempre dentro quella problematica che richiamavo all'inizio e che appunto costituisce, come dire, il grande compito della teologia fondamentale: mettere in correlazione esperienza cristiana e esperienza umana, far interagire la Bibbia con la cultura è appunto uno dei modi più importanti per scavare dentro questa correlazione tra il cristiano e l'umano. Siccome si tratta di un tema in parte nuovo, soprattutto per la Chiesa Cattolica, nel senso che le chiese del protestantesimo certamente hanno lavorato di più su questa prospettiva, per il semplice fatto che, come sappiamo, nell'ambito del protestantesimo il riferimento alla scrittura ha conosciuto fin dal principio un ruolo molto importante, un ruolo centrale, a volte addirittura esclusivo. Questo certamente è il lato problematico della prospettiva protestante. Per noi cattolici il riferimento alla scrittura certo ha già conosciuto molti progressi, già con il movimento biblico della prima metà del Novecento, poi rilanciato con forza per tutta la Chiesa dal Concilio Vaticano II, che è stato certamente un volano formidabile per la riproposizione della scrittura alla coscienza di tutti i fedeli cattolici. Quindi abbiamo fatto certamente dei passi in avanti in questa direzione, ma io credo che molto rimanga ancora da fare a questo riguardo. E sono convinto che l'anno della fede dovrebbe essere anche l'anno della Bibbia, perché non ci può essere un'autentica fede cristiana che non sia nutrita dalla parola di Dio scritta per noi, dalla parola di Dio scritta che appunto troviamo nel libro biblico. Quindi cioè, questo è un compito nuovo e impegnativo che, come dire, non mi sento di portare avanti con le mie sole forze, per questo che vorrei dedicare l'incontro di oggi al confronto con due autori contemporanei che molto hanno lavorato su questo tema dell'incontro fra scrittura e cultura e che ci possono effettivamente aiutare con alcune indicazioni stimolanti. Farò riferimento anzitutto alla prospettiva di Christoph Theobald, che è un gesuita che insegna alla facoltà appunto dei gesuiti del Saint-Sèvres di Parigi. L'altro autore è anche lui un gesuita, d'altra parte ormai i gesuiti sono arrivati top, quindi. Ma in verità, come potete testimoniare, io queste dispense ve le avevo già mandate in tempi non sospetti, dovevamo iniziare a febbraio, quindi prima che appunto il cardinale Bergoglio diventasse Papa Francesco. In ogni caso, appunto, facciamo questo omaggio retrodatato al nuovo pontificato di Francesco, che penso abbia già suscitato molte speranze, un avvio molto promettente, quindi ci auguriamo che questa promessa si possa effettivamente compiere. Dico la promessa iscritta appunto nel suo pontificato. L'altro autore, diciamo gesuita, anche lui francese, Paul Beauchamp, non più vivente in questo caso perché è morto nel 2001 e certamente uno dei maggiori studiosi cattolici della Sacra Scrittura del Novecento, senza dubbio. Qui inizio allora a dare riferimento a Theobald, che nella sua opera più sistematica propone la rilettura del cristianesimo come stile. Infatti il suo testo, che ho portato solo il primo volume, è diviso in due volumi, si intitola proprio così, Il cristianesimo come stile. La parola stile potrebbe, non so, richiamarci immediatamente agli occhi le sfilate di moda, ecco, gli stili, degli stilisti, appunto, ma certamente non è questo l'ambito simbolico a cui Theobald si riferisce quando parla del cristianesimo come stile, perché lo stile in realtà dice, per il nostro autore, una maniera di abitare il mondo, cioè una forma che viene data alle relazioni con se stessi, con gli altri, con l'ambiente, con Dio, una forma che diventa uno stile nella misura in cui appunto porta delle caratteristiche, dei contrassegni particolari che la rendono riconoscibile. L'analogia con il canto artistico può appunto esserci utile in questo caso, no? Se vediamo un dipinto, che so io, di Raffaello, riconosciamo subito che quel dipinto, quel quadro, si può far risalire a quel pittore, perché appunto c'è uno stile che è immediatamente percepibile. Così se, non so, vediamo una statua di Michelangelo, che lì siamo subito portati a collegare quel tipo di creazione artistica con quell'autore, perché anche in questo caso è in gioco uno stile, una forma che presenta delle caratteristiche tipiche, specifiche di quello scultore, di quel pittore, eccetera. Ecco, questo vale anche per il cristianesimo, per l'esperienza cristiana. L'esperienza cristiana è portatrice di uno stile, di una forma che ha determinate caratteristiche che la rendono, o dovrebbero renderla, riconoscibile. E queste caratteristiche si radicano dove? Ecco, si radicano nel rapporto con Gesù Cristo. Un rapporto che non si può certamente esaurire nell'adesione ad una dottrina o nella messa in pratica di una morale. Il rapporto con Cristo è appunto una relazione che coinvolge la vita nel suo complesso, in tutte le sue dimensioni, e dà alla vita una certa forma che contraddistingue quella maniera di abitare il mondo che dovrebbe essere tipica di chi ha un rapporto credente con Gesù Cristo. Ecco, è in questo quadro, no, che Theobald inserisce la sua riflessione sulla Bibbia, appunto come libro che contiene, custodisce e anche mette a disposizione quella che lui chiama la matrice dello stile cristiano. La matrice, appunto, se vogliamo, lo stampo, ecco, che contiene dentro di sé questa forma, una forma che è effettivamente coerente con il contenuto dell'Evangelo, perché lo stile è proprio anche questo, è una unione riuscita tra forma e contenuto. Uno stile dice anche questa dinamica per cui c'è un contenuto che ha trovato la sua forma adeguata e c'è una forma che appunto ha trovato la sua corrispondenza riuscita ad un contenuto. Ecco, noi nella Bibbia troviamo la matrice, troviamo, come dire, il principio di generazione di questo incontro tra contenuto e vissuto che dovrebbe corrispondere all'esperienza cristiana. Il nostro autore nota che nell'ambito della cultura occidentale progressivamente il libro biblico si è staccato da quella che potremmo chiamare una tutela esclusiva della comunità cristiana, cioè ha cominciato a circolare al di là dei confini della Chiesa o delle Chiese, e in un certo senso è diventato un classico tra gli altri. Appunto, nella cultura occidentale, accanto, penso io, all'Iliade, all'Odissea, accanto ad altri testi che stanno effettivamente alla base, no, della nostra maniera di abitare il mondo, si è venuta ad accostare anche la stessa Bibbia, la stessa scrittura, come classico religioso. E in questo senso, dice Theobald, l'accesso alla scrittura in qualche modo si è democratizzato, anzitutto all'interno della stessa comunità cristiana. In effetti, lo sappiamo bene, da un certo punto in poi del secolo scorso, del Novecento, il libro biblico è cominciato ad andare nelle mani dei fedeli laici, che non hanno più bisogno del permesso dell'autorità ecclesiastica per leggerlo. Sappiamo bene che fino alla vigilia del Vaticano II funzionava sostanzialmente così: se si voleva leggere la Bibbia, soprattutto l'Antico Testamento, bisognava avere l'autorizzazione del parroco, perché appunto quella lettura sembrava una lettura un po' rischiosa perché un po' troppo in odore di protestantesimo. Il buon cattolico non legge la Bibbia, legge il catechismo, la dottrina, che certamente non è senza rapporto con la Bibbia, ma è già una mediazione, è già un filtro. Il buon cattolico legge il catechismo, il protestante legge la Bibbia, quindi per leggere la Bibbia bisogna essere autorizzati dal parroco. Dopo il Vaticano II, possiamo dirlo in senso letterale, grazie a Dio, l'accesso alla scrittura ha conosciuto questa dinamica di democratizzazione. La Bibbia nelle mani dei fedeli laici. Ma più in generale, il libro biblico sempre di più è messo a disposizione anche di chi non appartiene alla Chiesa e che si rapporta a questo libro in maniere molto diverse. Se ne occupano gli storici delle religioni, che lo comparano, lo mettono a confronto con i testi sacri delle altre tradizioni. Questo per la verità già a cominciare dalla seconda metà dell'Ottocento. Il libro biblico è commentato dai filosofi, che sempre più lo ritengono una fonte altrettanto interessante rispetto alle opere che sono io di Platone, di Aristotele o di Kant. Ci sono molti filosofi, in particolare non cattolici, non cristiani, che fanno un riferimento, direi, sistematico alla Bibbia nella loro riflessione filosofica. Penso in Italia ad autori come Cacciari, Vattimo, Vitiello, in Francia Derrida, Jean-Luc Nancy. Non sono della parrocchia, non sono, avanzi di oratorio, anzi provengono da ambienti culturali di per sé molto distanti dal cattolicesimo, e tuttavia se togliessero il riferimento alla scrittura dalle loro opere, le si priverebbe di una sostanza molto importante per il pensiero di questi autori. Questo è molto interessante. E in parecchi ambienti laici, laici nel senso non ecclesiale, ma nel senso diciamo più vulgato del termine, no? Laici come secolari o secolarizzati, l'accostamento al libro biblico spesso rimane come l'unico aggancio che viene ancora accettato alla dimensione dell'esperienza religiosa. Appunto, in molti ambienti laici, se tu parlassi del catechismo, subito si arriccerebbe il naso. Se invece si fa riferimento alla Bibbia, alla scrittura, ecco, si trova un'accoglienza diversa, molto più favorevole, più interessata. Ecco, questa democratizzazione, no, dell'accesso alla Bibbia, da parte dei credenti cristiani può creare un senso di spossessamento, quasi come dire, ma ci prendono ciò che è nostro, ci rubano quello che ci appartiene. E questo senso di spossessamento può anche certamente produrre atteggiamenti di rigidità, di chiusura. Ma, dice Theobald, questo fenomeno può e deve essere accolto anche e soprattutto come una buona opportunità che il nostro tempo ci offre. La parola di Dio scritta che circola tra cristiani e non cristiani in fondo continua in una maniera inedita quella diffusione inarrestabile, no, della parola di cui parla anche il libro degli Atti degli Apostoli. Una diffusione della parola che lascia tracce significative anche dove, diciamo, la Chiesa ufficiale, l'istituzione ecclesiale non riesce ad arrivare direttamente. Il libro biblico si trasforma in qualche modo in uno strumento che veicola, dice il nostro autore, uno stile di stili, cioè il libro biblico mette a disposizione la grammatica di una maniera di abitare il mondo che è resa possibile da Gesù Cristo, dal riferimento al Dio di Gesù Cristo. Una grammatica che diventa capace a sua volta di ispirare, di generare dei modi di vivere che possono essere differenti, che non hanno confini prestabiliti, appunto come dalla stessa grammatica di una lingua si possono creare delle composizioni linguistiche molto diverse. Dalla stessa grammatica italiana si è ottenuta, che so io, la Divina Commedia, piuttosto che i Promessi Sposi, piuttosto che, insomma, romanzi di autori più recenti, no? Ecco, la Bibbia, il libro biblico contiene la grammatica di questo stile, di questa forma dell'esperienza umana conformata a Gesù Cristo, e questa grammatica può venire svolta, declinata in maniere differenti, non solo dentro la Chiesa, dentro i confini ecclesiali, ma anche fuori da questi confini. Ovunque il libro biblico giunga, lascia tracce, semina, appunto, germogli di vita plasmata sul modello di Cristo. Proprio questo fenomeno, no, di un accesso democratico alla scrittura mette in rilievo come la Bibbia non debba essere considerata soltanto un libro ispirato, ma anche ispirante. Questo è un aspetto su cui Theobald insiste molto e che mi sembra un'intuizione su cui valga la pena lavorare. La Bibbia come libro non solo ispirato, ma ispirante. Cioè non si tratta solo di un testo, si potrebbe dire, generato dallo Spirito Santo, ma è un testo anche in grado di generare alla vita secondo lo Spirito, alla vita secondo lo Spirito di Cristo. Appunto, di ispirare una maniera di abitare il mondo che è radicata, è coerente con la forma della vita realizzata da Gesù Cristo, che corrisponde alla forma della vita buona, secondo l'intenzione di Dio. Perché la Bibbia è un libro ispirante, capace di generare alla vita secondo lo Spirito? Perché la Bibbia, in modi diversi, a seconda che ci riferiamo all'Antico o al Nuovo Testamento, la Bibbia è la testimonianza scritta di quell'evento singolare, unico, la vicenda appunto di Gesù Cristo, che appunto, dice Theobald, è in se stesso uno stile di stili. La vicenda stessa di Gesù è matrice, come si diceva prima, di una maniera di abitare il mondo che è coerente con, è in sintonia con l'intenzione di Dio. Ed è proprio questo legame inscindibile tra la Bibbia e l'evento di Cristo che fa di questo libro un testo ispirato e ispirante. La Bibbia è scrittura santa proprio perché è la messa per iscritto della testimonianza che è resa dalla comunità dei credenti, la comunità dei credenti che forma il popolo ebraico nell'Antico Testamento, la comunità dei credenti che forma la comunità cristiana, la Chiesa delle origini, nel caso del Nuovo Testamento. La testimonianza resa a quel Dio che è il tre volte santo e che proprio in Gesù, il santo di Dio, come ama ripetere in particolare il Vangelo di Giovanni, trova la sua, come dire, forma di presenza più piena, più compiuta. Con la Bibbia è scrittura santa perché è la testimonianza resa dai credenti al Dio tre volte santo e in particolare a quel Gesù che è il santo di Dio per eccellenza. E quindi proprio per questo la Bibbia è portatrice in se stessa di questa santità di Dio che viene comunicata, che viene condivisa a chiunque si lasci raggiungere e si lasci coinvolgere dal testo biblico, a chiunque si disponga nei confronti del testo biblico come un lettore non superficiale, non occasionale, ma coinvolto, impegnato. Per Theobald questo riferimento alla santità è molto importante. La Bibbia come scrittura santa perché testimone autorevole del Dio tre volte santo e di Gesù il santo. Per Theobald questo è importante perché nella sua teologia questo tema della santità svolge un ruolo centrale. Ed è molto interessante ricostruire la maniera con cui Teobald interpreta la dimensione della santità. Per lui, in fondo, la santità è un sinonimo di ospitalità. La santità è un sinonimo di ospitalità. E questo risulta in particolare, certo, dal riferimento a Gesù di Nazaret. La presenza di Gesù, come viene narrata dai Vangeli canonici, è una presenza caratterizzata in profondità da una capacità di accoglienza aperta, incondizionata, rivolta verso chiunque. Un'accoglienza che non riguarda solo la cerchia dei discepoli, ma che abbraccia ogni tu venant, dice Teobald, cioè abbraccia ogni nuovo venuto, qualunque interlocutore. Gesù crea attorno a sé uno spazio libero in cui chi lo incontra si sente appunto ospitato. E proprio così si sente raggiunto da una vicinanza benevola, una vicinanza che lo sollecita a dar credito a Dio e attraverso di lui a dar credito alla vita intera. Per questo Teobald parla di una ospitalità messianica ed escatologica. Messianica ed escatologica. Provo a spiegare brevemente cosa intende Teobald con questa espressione. L'ospitalità di Gesù è messianica perché questa accoglienza che Gesù mette in opera ha un'origine ultima che risale all'azione di Dio. Tramite la presenza di Gesù è la signoria di Dio che agisce pienamente. Ecco perché la sua ospitalità è messianica, perché la sua presenza è la mediazione della forma piena con cui la signoria di Dio raggiunge il mondo dell'uomo. Una signoria che, attenzione, non si mostra come uno strapotere che schiaccia, che sottomette. No, la signoria di Dio attraverso Gesù si mostra come una potenza di dedizione, di cura, di misericordia, che permette a chiunque si affidi di dare fiducia alla propria vita e quindi di trovare la verità di se stesso. E appunto in questo modo l'ospitalità di Gesù si mostra anche come escatologica, dice Teobald, cioè chi grazie a Gesù, grazie all'incontro con Lui, grazie all'entrare dentro questo cerchio aperto dell'accoglienza che Gesù mette in opera, accetta di entrare in potere della paternità di Dio, di questa potenza benevola che coincide con la signoria di Dio, scopre che può essere liberato da ciò che è maligno, da ciò che tenta al male. In definitiva può essere liberato anche dal potere dell'ultimo nemico, come dice Paolo, e cioè dalla morte. Quindi in questo senso l'ospitalità, quindi la santità di Gesù, è anche un'ospitalità escatologica. Perché chi si lascia coinvolgere viene attratto in questa sfera della signoria, del potere amorevole di Dio, capace di vincere anche il male e la morte. E d'altra parte Gesù non solo vive in prima persona questa santità ospitale, ma fin dall'inizio chiama alcuni a condividerla con lui, a favore di altri. L'anno scorso appunto avevamo parlato nell'ultima parte dei nostri incontri della fede testimoniale, appunto di quel modo di vivere il rapporto con Gesù da discepolo chiamato ad essere testimone a favore di altri, no? Della salvezza che Cristo offre. E qui Teobald dice in parole diverse la stessa idea, la stessa prospettiva. Gesù fin dall'inizio chiama alcuni a condividere questa sua santità ospitale e in questo modo costituisce il gruppo dei dodici e più ampiamente il gruppo dei discepoli, che diventa il nucleo di quella che dopo la Pasqua si configurerà appunto come la comunità ecclesiale. E proprio all'interno della comunità dei discepoli a poco si viene a generare, a costituire quella memoria scritta dell'evento di Cristo che va a formare il Nuovo Testamento e che poi più tardi insieme agli scritti ebraici diventerà appunto la Bibbia cristiana. Quindi vedete, l'interesse di Teobald è quello di far vedere che il libro biblico si costituisce all'interno dell'esperienza della comunità delle origini, di quella comunità che vive della santità di Cristo e che si sente investita del compito di trasmettere questa esperienza di santità ospitale. La Bibbia cristiana nasce come messa per iscritto di questa esperienza fondante, no, della comunità delle origini, e in questo modo diventa, come accennavo anche all'inizio, il canone dell'esperienza cristiana, la regola fondamentale dell'esperienza cristiana. Un canone, anche qui c'è un'intuizione di Teobald molto interessante, che nella sua stessa composizione si presenta come ospitale. Perché? Perché appunto la Bibbia cristiana accoglie dentro di sé i testi di un'altra religione, cioè dell'ebraismo. E questo è un fenomeno pressoché unico nella storia delle religioni. Che vi sia il libro sacro di una religione che accoglie dentro di sé, potremmo dire appunto usando il linguaggio di Teobald, che ospita dentro di sé gli scritti sacri di una religione diversa. In questo caso appunto l'ebraismo, l'Antico Testamento, che in maniera indisgiungibile viene a formare la Bibbia cristiana. Ecco, quindi la comunità ecclesiale riconosce nel libro biblico, proprio nell'unità dei due testamenti, l'anima della sua testimonianza, quella testimonianza che è chiamata a rendere alla santità messianica ed escatologica di Gesù. In particolare proprio attraverso il rapporto con il riferimento alla scrittura, la comunità cristiana trova, come dicevo, quel principio di ispirazione che è capace di generare degli stili di vita buona secondo l'intenzione di Dio. Aggiungo ancora un aspetto prima di fare un po' di intervallo, da prendere un po' di fiato. Come già accennavo prima, nella nostra epoca in particolare, questa diffusione del libro biblico oltre i confini della Chiesa fa in modo che la forza ispirante di questo libro, la sua capacità di generare ad una vita secondo lo Spirito di Cristo, sia messa a disposizione non solo dei discepoli, ma anche di ogni nuovo venuto, come appunto diceva prima Teobald a proposito degli incontri di Gesù. E in questo modo la scrittura dà prova di essere davvero aperta ad accogliere chiunque, a fare spazio a qualunque lettore che attraverso la scrittura si trova messo in contatto con la memoria della ospitalità di Gesù, e quindi si riconosce in qualche maniera raggiunto dalla stessa ospitalità, dalla stessa santità messianica e scatologica di Gesù stesso. Certo, la condizione è che il lettore si lasci coinvolgere dalla dinamica profonda di questo racconto, che non rimanga alla superficie, che non lo consideri semplicemente come un romanzo religioso. Se c'è questo coinvolgimento, allora il libro biblico diventa, dice Teobald, una vera e propria scuola di umanità, cioè diventa una sorgente, una fonte del giusto senso dell'umano, che sollecita a cercare una qualità di esistenza più piena, più autentica, appunto perché corrispondente all'intenzione stessa di Dio. Dice Teobald in un passaggio del Cristianesimo come stile: la scrittura può in effetti ricondurre i suoi lettori verso il nucleo della loro umanità più elementare, la loro identità in relazione, il loro rapporto con la vita e la morte, con la malattia e la salute, lo scambio dei beni di questo mondo e la prova quando l'essenziale viene a mancare, la violenza, il legame sociale, la costruzione della comunità, la religione e il passaggio attraverso il dubbio. Ecco, in questo senso davvero la scrittura è codice dell'umano, perché attraverso il riferimento alla scrittura noi siamo messi di fronte a tutte le grandi dimensioni dell'esperienza umana, inserite dentro appunto il grande racconto del venire incontro di Dio all'uomo, nell'alleanza dell'Antico Testamento e nella nuova alleanza stretta con il Santo di Dio, Gesù di Nazareth. E quindi i lettori della Bibbia sono chiamati a misurarsi con questa ricerca di una qualità autentica di esistenza.